Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Ospite oggi a Spazio Donna, Elsa Fonda. E con lei parliamo ancora della scrittura dei suoi quaderni per il teatro La Voce e il Segno. Oggi scopriamo la storia del suo monologo Per troppa vita che ho nel sangue, parole per Antonia Pozzi, poetessa italiana, due le coordinate, Milano 1912, dicembre 1938. Allora, Elsa, benvenuta prima di tutto.
Grazie dell'invito.
Sempre per essere qui con noi, ma la domanda di rito a proposito del monologo, qual è la storia del tuo incontro con Antonia Pozzi?
È una storia di coincidenze in cui io credo moltissimo. Allora, io avevo portato il mio monologo su Teresa d'Avila presso le Carmelitane Scalze sulle montagne di Lecco, proprio nella chiesa, molto, insomma, un luogo adattissimo per la santa. E alla fine mi si avvicinò un signore che si presentò come il sindaco di Pasturo, facendomi i complimenti, e mi disse: signora, ancora me lo ricordo, perché non fa un lavoro così anche per la nostra Antonia? E io dissi: ma Antonia chi? Antonia Pozzi. Non era la prima volta che io sentivo questo nome, perché me l'aveva fatta conoscere Ugo Amodeo negli anni in cui io ero allieva sua.
Parliamo un attimo di Ugo Amodeo. Chi era?
Ugo Amodeo era il regista della RAI che allevava, educava alla recitazione e alla dizione i giovani triestini di quella volta della mia giovinezza. E ci assegnava, ci faceva, mi ricordo, ci fece conoscere Spoon River, insomma, era modernissimo, molto, molto attuale, e mi aveva fatto conoscere questa Antonia Pozzi, che io portavo in giro anche, ma conoscevo alcune poesie che mi piacevano, sì, ma dico la verità, non mi avevano infervorato così. E per cui, quando questo sindaco di Pasturo mi fece questa proposta, io dissi: ma proverò, mi interesserò, vedrò, ecco, non l'ho data come una cosa sicura. E comunque, tornata a Trieste, mi sono comperata tutta Antonia, e leggendo un altro innamoramento mio, perché veramente quando mi immergo in questi mondi riesco a vestirmi, a penetrare, insomma, in queste persone.
Allora, prima di parlare di questo innamoramento, vedi, ci ho messo 3N, 4M, sì. Proprio mi sono arrampicata sulle consonanti nasali. Allora, domanda. Antonia Pozzi, una brevissima traccia della sua biografia.
Allora, diciamo subito che, appunto, come hai detto tu, era nata nel 12, no? E, era figlia di una contessa e di un avvocato di grido. Lei però amava moltissimo la nonna. Perché? Perché la mamma era un essere quasi inesistente. Il papà, invece, era un gerarca fascista, anche sindaco, era diventato sindaco di Pasturo. Era un uomo estremamente pertinente, diciamo, col regime. Ed era un uomo, un maschilista pazzesco. Tant'è vero che quando Antonia suicidò
nel 38,
quindi aveva 26 anni, lui scoprì le poesie di Antonia, che lei teneva ben nascoste in una sua stanza, che io ho visto. Sono andata a vedere, perché sono andata appunto a Pasturo, perché mi hanno invitata a Pasturo a fare il mio monologo.
E questo studio com'era? Questo ambiente segreto?
Aveva una stanzetta piccola, con questa finestra che dava, e loro abitavano in una villa bellissima, che ti ho mostrato, no?
La foto, sì.
Sì, la foto. E dava sul cortile, era, insomma, Pasturo è un paesetto di montagna che proprio è fatto di casette per i montanari.
Però la montagna intorno non scherza, la natura intorno è bellissima.
Bellissima, ma la casa loro, dei Pozzi, era proprio... Non era una casetta e neanche era più di una villa, diciamo, era enorme, era insomma, gente che poteva, che aveva tanti soldi. Ora cosa succede? Che Antonia subisce il contrasto fra tutti i suoi agi e fra le certezze religiose della mamma, quasi bigotta, e invece la testa di Antonia che si poneva mille problemi. Cioè, questa ragazza in realtà intelligentissima, perché ha fatto una tesi su Flaubert, proprio, che è stata anche pubblicata, allieva di Banfi, e quindi nel gruppo di Corrente, che era proprio, è stato fondato quella volta, no? E però, diciamo, lei si rendeva conto e proprio aveva una marcia in più come cervello. E riusciva a cogliere criticamente il momento, e lei però non si sentiva inserita da nessuna parte.
Specialmente in famiglia, perché a questo punto Molto. Una madre, come hai detto tu, quasi bigotta, il padre, uomo di potere.
Sì, sì.
E quindi...
E lei non riusciva proprio... insomma, secondo me, io ho scritto nel mio testo, secondo me lei subiva una schizofrenia fra la famiglia, per cui lei doveva parlare di cosa mangiava, di come vestiva, balliamo, facciamo le escursioni, sono andata a cavallo, sono andata in barca, sono andata... Insomma, tutte queste cose appariscenti della vita di una giovane che può tanto, con tanti, infatti lei diceva tanti soldi, non ne posso più, insomma, ma tutto col sorriso in famiglia, quando invece lei soffriva tremendamente perché non poteva parlare di niente, cioè questo,
di quello che interessava,
di quello
a lei,
che a lei interessava, no? Per cui lei si innamora al liceo del suo professore, Antonello Cervi, con cui fanno una gita nell'Italia del Sud, e con la scuola naturalmente, così. E pian piano lei si fa prendere, si innamora di questo insegnante, che però è un altro, diciamo, che crede. Lei diceva: io non so credere, non posso credere nel tuo Dio, non ancora, dammi tempo, perché lui era molto intransigente. Deve essere stato un uomo che l'ha amata moltissimo, tant'è vero che quando lei è morta lui andava sempre al cimitero a portare questi garofani rossi, e per tantissimo tempo è andata.
Quindi tutte queste, diciamo, lacerazioni d'animo in Antonia Pozzi si traducevano in versi.
Esattamente.
Era la poesia un altro modo per esprimere la sua vita. E allora ritorniamo ai punti del tuo innamoramento per Antonia. Scusami, ti ho interrotto per un attimo definire questa Antonia Pozzi, che in effetti è conosciuta certamente, ma solo per gli addetti ai lavori.
Infatti non è molto conosciuta, perché secondo me era di una modernità da far tremare. Io capisco che lei non potesse far leggere le sue poesie ai suoi genitori, perché, guarda, ti cito solo una poesia, che era quella che recitavo con Ugo Amodeo. Batte la luna soavemente sul mio vaso di primule, senza vederla. La penso come una grande primula anch'essa, stupita, sola nel prato azzurro del cielo. Ma dai!
Talmente intensa da lasciare senza parole.
Poi si vede, sembra una fotografia, no? È una, in più, questa capacità di astrazione, di la metafora della...
Una costruzione perfetta, perfetta.
Sì.
Ma, come dici sempre tu, la scrittura diventa voce.
Sì.
E allora, parliamo della rappresentazione di questo monologo. Su che cosa hai giocato? Su quali punti hai insistito?
Allora, in questa della sua solitudine, di questa specie di, io direi quasi, no, come, che parola adoperare, perché non, sì, schizofrenia, perché, no, follia no, perché lei era, si rendeva conto di questa sua pagliacciata, cioè lei, nel testo ho messo in evidenza, e adoperavo anche, giocavo con la voce per dire come quando scriveva i suoi era come se fosse viva, no? Ah, paparino, come stai? Ti sei divertito? E quante, qui quanto ho mangiato, quanto... E poi non chiedetemi quello che voglio e che sono, se l'estremo pallore del cielo mi illumina la porta di una chiesa e mi sospinge a entrare. Io entro soltanto per avere un po' di tregua e una panca, e il silenzio. Erano le parole prigioniere che battono furiosamente alla porta dell'anima, e la porta dell'anima che a palmo spietatamente si chiude. E ogni giorno il varco si stringe, e ogni giorno l'assalto è più duro. E l'ultimo giorno sarà l'urto tremendo delle parole non nate. Sosto pensandomi ferma in riva alla vita, perché lei non è dentro la vita, lei è in riva alla vita, come un cespo di giunchi che tremi presso un'acqua in cammino. Pensava, la morte è la fine del nostro isolamento. È pazzesco. Lei è arrivata al punto che si è uccisa, si è avvelenata, insomma, coi
barbiturici.
Ecco, coi barbiturici. Ma ha tentato, allora, io interpreto così la sua vita, che ha aiutato tutte le persone. Si è preso una cotta per Remo Cantoni, che era un suo compagno di studi
all'università.
Bellissimo, proprio lì, quello è il momento in cui si innamora del bello. Però questi uomini che risultano così poco grandi, no? Così poco uomini con la U maiuscola. Questo uomo che si ammala e va a casa sua a farsi a casa di lei.
E certo, amica, è intelligente. Oltre a essere bello, ha il senso pratico.
Poi, con questo, però, non finisce bene, perché lei non era bella, vestiva molto bene, ma non era una bella ragazza, non era, e allora c'è questo senso sempre, da un punto di vista fisico del suo corpo, lei non si accetta.
Quindi è un problema anche di autostima.
Molto.
Però Ilsa, stavo pensando, lei muore il 3 dicembre del 1938,
sì.
È anche un anno terribile, è l'anno delle leggi razziali.
Sì. Grazie dello spunto, perché devo dirti che il terzo innamorato, in cui lei tenta di trovare un appiglio in questo suo vuoto di vivere, è Dino Formaggio, che io ho conosciuto. Ho conosciuto a Cremona, a una mostra in cui esponeva anche mio marito, no?
E Mario Scarpati.
Mario Scarpati, sì, l'incisore. E Dino Formaggio era un grande esteta. Lei ha aiutato Dino a fare la tesi, perché lei era un po' più avanti di lui. E Dino era un figlio di operai, poverissimo, che lavorando come operaio lui si è laureato con l'aiuto di Antonia. E naturalmente, però, lei si innamorava di questi giovani, ma questi giovani non la ricambiavano. E a dicembre è successo che alla Scala vanno a sentire il quartetto, un concerto, e lei aveva l'autista, naturalmente, e in macchina è salito Dino Formaggio, e lei in macchina, non si sa, ma si suppone dal contesto, che lei gli abbia chiesto proprio di sposarla, insomma, e lui no. Ed è per questo terzo fallimento, fallimento
sentimentale
che lei ha deciso di... Ma non è solo un fatto, diciamo, sentimentale. In realtà, Antonia, prendendo spunto dalla presenza di Dino, intanto era andata a lavorare, ad insegnare, cosa che per i suoi era
un disonore.
Un disonore, no? Poi andava a zappare la terra, poi andava nella stalla, e quello che lei ne scrive in termini così. Lei cercava dove mettersi, come posizionarsi, un luogo dove poter avere senso della sua vita, no? Perché era non sapeva dove stare, come stare, e aveva questa... il papà poi, quando aveva questi innamorati, la mandava in Inghilterra, la mandava in Austria, la faceva uscire, come se la strappasse da questi legami che lei tentava, no, di stabilire, perché secondo suo padre nessuno era degno a sufficienza, no, di questa figlia. Poi figurarsi se lei lo dice, ti immagini gli urli che ci saranno a casa mia, no? Dice se questi giovani dovessero chiedere la sua mano.
Io torno a questo punto a Pasturo.
Sì.
Il luogo dove tu hai rappresentato il tuo, sì, monologo, una sensazione o un ricordo?
Una grande tenerezza, però anche una grande malinconia per questa vita, diciamo quasi eroica, però solitaria, non so come spiegare. Secondo me queste vite che non riescono a entrare nella vita, pur facendo tutti questi tentativi, l'ultima cosa che l'ha distrutta è stato quando con le leggi razziali, che sono appunto del 38, lei ha perso anche l'amico Treves, che era un ebreo e che era scappato per non incorrere nelle maglie, no? E, ecco, diciamo che Pasturo, lei ne scrive fino alla fine come di un nido, come di un rifugio. Io verrò qui a finire i miei giorni, cioè questa grande altolocata, nobile, inserita nel... che lei parla della morte, questo è tornare al paese. Cioè, lei ce l'aveva, le bimbe vestite di bianco col velo color della brina, le fiammelle dei ceri naufragate nello splendore del mattino, dicono quel che sia questo vanire delle terrene cose, dolce questo tornare degli uomini per aerei ponti di cielo, per candide creste di monti sognati, sempre i monti, no? All'altra riva, ai prati del sole.
E su questi versi di Antonia Puzzi io ringrazio Elsa per averci fatto sognare, rivivere una poesia, per me almeno, e che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta. Elsa Fonda, grazie.
Grazie a voi dell'invito.
Alla prossima. Grazie a Riccardo Righi alla regia. Un saluto da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.